Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
La proprietaria della camera si chiamava Paracci ed era una vecchierella nauseante, dalle vesti sudice, sotto le quali si indovinavano le forme del petto abbondante, un resto di giovinezza in mezzo ad una vizza vecchiaia, la testa con pochi capelli ricci, sotto ai quali luceva la pelle porosa e rossa. Lo accolse con grande gentilezza e subito d'accordo gli disse che ella non affittava che a chi conosceva molto bene. Dunque, a lui sì. Egli volle vedere la stanza e vi entrò seguito dalla vecchia per la porta sulle scale. «Un'altra porta, sempre chiusa», disse la Paracci con l'accento di chi giura, «la congiungeva al resto del quartiere. Più che ammobiliata, era ingombrata da un enorme letto dall'apparenza pulita e da due grandi armadi. C'era un tavolo nel mezzo, un soffà e quattro sedie. Non ci sarebbe stato posto neppure per un solo altro mobile». La vedova Paracci stava a guardarlo, le mani sui grossi fianchi sporgenti, con l'aspetto sorridente, una brutta smorfia che metteva in mostra la bocca sdentata, di chi si attende una parola di soddisfazione. Infatti nella stanza c'era anche qualche tentativo d'abbellimento. In capo al letto stava piantato un ombrello cinese e sulla parete, anche qui, erano appese varie fotografie. Gli sfuggì un grido di sorpresa, vedendo accanto alla fotografia di una donna seminuda quella di una giovinetta che egli aveva conosciuta, un'amica di Amalia, morta qualche anno prima. Chiese alla vecchia donde le fossero venute quelle fotografie, ed ella rispose che le aveva comperate per adornare quella parete. Egli guardò lungamente la faccia buona di quella povera ragazza che aveva posato tutta impettita dinanzi alla macchina del fotografo, forse l'unica volta in vita sua, per servire da ornamento a quella stanzaccia. Eppure in quella stanzaccia, in presenza della sozza vecchia che stava a guardarlo, lieta d'aver conquistato un nuovo cliente, egli sognò d'amore. Precisamente in quelle condizioni era eccitantissimo figurarsi Angiolina che veniva a portargli l'amore desiato. Con un fremito di febbre egli pensò: «Domani avrò la donna amata». La ebbe quantunque mai l'avesse amata meno di quel giorno. L'attesa l'aveva reso infelice, gli pareva d'essere nell'impossibilità di godere. Circa un'ora prima di andare all'appuntamento, pensò che se non vi avesse trovata la gioia attesa, avrebbe dichiarato ad Angiolina di non volerla vedere più, e precisamente con le parole: «Sei tanto disonesta che mi ripugni». Aveva pensate queste parole accanto ad Amalia, invidiandola perché la vedeva disfatta, ma tranquilla, e aveva pensato che l'amore per Amalia restava il puro grande desiderio divino. Era nell'effettuazione che la piccola natura umana si trovava bruttata, avvilita. Ma quella sera godette. Angiolina lo fece attendere oltre mezz'ora, un secolo. Gli parve di sentire solo ira, un'ira impotente che aumentava l'odio che gli diceva di sentire per lei. Pensava di picchiarla quando sarebbe venuta. Non v'erano scuse possibili, perché ella stessa aveva detto che quel giorno non andava a lavorare e che perciò poteva essere puntuale. Non era anzi per la certezza di non dover ritardare che ella non aveva voluto accettare l'impegno per la sera prima? Ed ora lo aveva fatto aspettare prima un giorno intero e poi tanto, tanto tempo. Ma quando ella arrivò, egli, che già aveva disperato di vederla, fu sorpreso della propria fortuna. Le mormorò sulle labbra e nel collo delle parole di rimprovero a cui ella neppure rispose, perché avevano il suono di una preghiera, di un'adorazione. Nella penombra la stanza della vedova Paracci divenne un tempio. Per lungo tempo nessuna parola turbò il sogno. Angiolina dava certo più di quanto aveva promesso. Ella aveva disciolti gli abbondanti capelli ed egli si trovò con la testa appoggiata su un guanciale d'oro. Come un bambino, egli vi appoggiò il volto per fiutarne il colore. Ella era un amante compiacente e in quel letto egli non sapeva lagnarsene, indovinava con un'intelligenza affinatissima i suoi desideri. Là tutto diveniva soddisfazione e godimento. Appena più tardi, il ricordo di quella scena gli fece digrignare i denti dall'ira. La passione l'aveva liberato per un istante dal doloroso abito dell'osservatore, ma non gli aveva impedito di imprimersi nella memoria ogni singolo particolare di quella scena. Ora appena poteva dire di conoscere Angiolina. La passione gli aveva dati dei ricordi indelebili e su questi riusciva a ricostruire dei sentimenti che Angiolina non aveva espressi, che aveva anzi accuratamente celati. A mente fredda egli non sarebbe riuscito a tanto. Così invece egli sapeva con certezza apodittica, come se ella glielo avesse dichiarato a chiare note, che ella aveva conosciuto dei maschi che l'avevano soddisfatta meglio. Aveva detto più volte: «Ma adesso basterà, non ne posso più». Aveva cercato un accento di ammirazione che non aveva trovato. Egli avrebbe potuto dividere la serata in due parti. Nella prima ella lo aveva amato, nella seconda s'era fatta forza per non respingerlo. Quando abbandonò il letto, tradì d'essere stanca di starvi. Allora, naturalmente, per indovinarla tutta, non occorse grande forza d'osservazione, perché, vedendolo esitante, ella lo spinse fuori dal letto, dicendogli scherzosamente: «Andiamo, bell'uomo!» Bell'uomo! La parola ironica doveva essere stata pensata da una mezz'ora circa. Egli l'aveva letta sulla sua faccia. Come sempre, egli avrebbe avuto bisogno di restare solo per avere il tempo d'ordinare le proprie osservazioni. Per il momento percepì confusamente che ella non gli apparteneva più. La medesima sensazione che aveva avuto quella sera in cui si era trovato con Angiolina al giardino pubblico per aspettarvi il Balli e Margherita. Era un dolore atroce di amor proprio ferito ed amarissima gelosia. Volle liberarsene e non poté lasciarla senza aver tentato di riconquistarla. L'accompagnò sulla via, poi, quantunque ella dichiarasse di aver fretta, l'indusse a rincasare per la via che egli aveva percorsa quella sera, in cui ella era stata vista con l'ombrellaio. La via Romagna era proprio quella della serata memoranda, con i suoi alberi nudi che si proiettavano sul cielo chiaro e il suolo ineguale coperto di fanghiglia densa. Una grande differenza era quella d'avere accanto Angiolina, ma tanto lontana. Per la seconda volta su quella stessa via egli la cercò. Le descrisse la corsa fatta allora, le raccontò come il desiderio di vederla gliel'avesse fatta scorgere più volte dinanzi a sé, poi come una leggera ferita prodotta da una caduta l'avesse fatto piangere, perché era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Ella lo stette ad ascoltare lusingata di aver ispirato un tale amore, e quando egli si commosse lagnandosi che tanto soffrire non gli avesse conquistato tutto l'amore cui credeva di aver diritto, ella protestò con energia. «Come puoi dire una cosa simile?» Lo baciò per protestare con efficacia, poi però commise l'errore, come al solito, dopo averci ben pensato. «Non mi sono data al Volpini per essere tua?» Ed Emilio piegò la testa convinto. Quel Volpini, senza saperlo, gli avvelenava le gioie che secondo Angiolina gli aveva procurate. Invece di soffrire per l'indifferenza di Angiolina, dopo di aver udito menzionare il Volpini, Emilio temette di lei e dei piani che in lei sospettava. Nel convegno seguente, con le prime parole, egli chiese quali garanzie avesse avuto dal Volpini per abbandonarglisi. «Oh, Volpini non può più fare a meno di me», disse ella sorridendo. Per il momento anche Emilio si tranquillò e gli parve che quella garanzia fosse sufficiente. Egli stesso, tanto più giovane del Volpini, non poteva fare a meno di Angiolina. Durante il secondo appuntamento, l'osservatore non s'assopì in lui un solo istante. N'ebbe il premio, in una scoperta dolorosissima. Nel tempo in cui egli, con tanto sforzo, s'era tenuto lontano da Angiolina, qualcuno doveva aver occupato il suo posto. Un altro, che non doveva assomigliare ad alcuno degli uomini che egli conosceva e temeva. Non Leardi, non Giustini, non Datti. Doveva essere stato costui a prestarle degli accenti nuovi, bruschi, non manchevoli di spirito e dei giochi di parola grossolani. Doveva essere uno studente, perché ella maneggiava con grande disinvoltura alcune parole latine, a volte a senso turpe. Rispuntò quel disgraziato Merighi, il quale certamente non poteva sospettare che si continuasse ad abusare di lui. Era stato lui a insegnarle anche quelle parole latine. Come se ella fosse stata capace di sapere il latino, senza farne pompa, per tanto tempo. Invece chi le aveva insegnato il latino doveva essere il medesimo che le aveva apprese anche delle canzonette veneziane liberissime. Cantandole, ella stonava, ma anche per saperle così doveva averle udite parecchie volte, tant'è vero che non avrebbe saputo rifare una sola nota delle canzonette udite più volte dal Balli. Doveva essere un veneziano, perché ella si compiaceva spesso di imitare la pronuncia veneziana, che prima probabilmente aveva ignorato. Emilio lo sentiva accanto a sé, beffardo, gaudente. Arrivava a ricostruirlo fino a un certo punto, ma poi gli sfuggiva e non arrivò mai a conoscerne il nome. Nella raccolta di fotografie d'Angiolina non v'era alcuna faccia nuova. Il nuovo rivale non doveva avere il vezzo di regalare la propria fotografia, o forse ad Angiolina sembrava miglior politica di non esporre più le fotografie, alla cui raccolta ella aveva dedicata la propria vita. Tanto vero che sulla parete mancava anche quella di Emilio. Egli non ebbe alcun dubbio che se si fosse imbattuto in quell'individuo l'avrebbe riconosciuto a certi gesti che la doveva aver imitati da lui. Il peggio era che dalla sola ripetuta domanda da chi ella avesse appreso quel gesto o quella parola, ella indovinò la sua gelosia. «Geloso!» disse con un'intuizione sorprendente, vedendolo serio e mesto. «Sì, egli era geloso, soffriva». Quando per un'esitazione ella si cacciava con gesto maschile le mani nei capelli, o per sorpresa gridava «Oh, la balena!», o quando, scorgendolo triste, gli chiedeva «Sei invelenato oggi?». Soffriva come se si fosse trovato faccia a faccia col suo inafferrabile rivale. Per di più, con la fantasia eccitata dell'innamorato, egli credette di scoprire nei suoni della voce di Angiolina delle copie di quelli seri e un po' imperiosi delle Ardi. Anche il Sorniani le doveva aver insegnato qualche cosa, e persino il Balli aveva lasciato traccia di sé, essendo stato copiato accuratamente in una certa sua affettazione d'intontita sorpresa o ammirazione. Emilio stesso non si riconosceva in alcuna parola o gesto di lei. Con amara ironia una volta pensò: «Forse per me non c'è più posto». Il più odiato rivale restava per lui quell'ignoto. Era strano come ella avesse saputo non nominare quell'uomo che doveva essere passato di recente nella sua vita, mentre le piaceva tanto di vantarsi dei suoi trionfi, persino dell'ammirazione spiata negli occhi degli uomini nei quali si imbattesse una sola volta sulla via. Tutti erano pazzamente innamorati di lei. «Tanto più merito ho avuto», ella asseriva, «di essere rimasta sempre a casa durante la tua assenza, e ciò dopo essere stata trattata a quel modo da te». Sì, ella voleva fargli credere che durante la sua lontananza ella non avesse fatto altro che pensare a lui. Ogni sera in famiglia avevano ventilata la questione se ella dovesse scrivergli o no. Suo padre, cui stava molto a cuore la dignità della famiglia, non aveva voluto saperne. Visto che all'idea di quel consiglio di famiglia Emilio s'era messo a ridere, ella gridò: «Domandalo a mamma se non è vero!». Thank you. Angiolina era una mentitrice ostinata, benché in verità non conoscesse l'arte di mentire. Era facile farla cadere in contraddizione, ma quando tale contraddizione le era stata provata, ella tornava con fronte serena ai suoi primi asserti, perché in fondo alla logica non ci credeva. E forse bastava tale sua semplicità a salvarla agli occhi d'Emilio. Non si poteva dire che ella fosse tanto raffinata nel male, e poi a lui sembrava che ogni qualvolta lo ingannava avesse cura di avvisarlo. Non v'era però la possibilità di rintracciare i motivi per cui egli era tanto indissolubilmente legato ad Angiolina. Qualunque altro dolore che gli fosse toccato nella sua vita insignificante, divisa fra casa e ufficio, s'annullava facilmente accanto a lei. Di tutti i dolori che ella gli dava, il maggiore era quello di non farsi trovare quando egli aveva bisogno di starle accanto. Spesso, cacciato fuori dalla propria casa dalla triste faccia della sorella, correva da Angiolina quantunque sapesse che ella non amava di vederlo tanto spesso in quella casa che tanto energicamente difendeva dal disonore. Ben di rado ve la trovava, e la madre con grande gentilezza lo invitava ad attenderla, perché Angiolina doveva venire subito. Era stata chiamata 5 minuti prima da certe signore che abitavano lì accanto, un gesto vago accennava a Levante o a Ponente, per provare un vestito. L'attesa gli era indicibilmente dolorosa, ma rimaneva incantato per delle ore a scrutare la dura faccia della vecchia, perché sapeva che rincasando senza aver visto l'amante non si sarebbe quietato più. Una sera, spazientito, sebbene la madre cortese come sempre volesse trattenerlo, finì con l'andarsene. Sulle scale gli passò accanto una donna, apparentemente una fantesca, la testa coperta da una pezzuola con la quale si celava anche parte della faccia. Egli le diede il passo, ma quando ella volle sgattaiolare oltre, la riconobbe, insospettito, prima dall'intenzione che ella manifestava di sfuggirgli, poi dalle movenze e alla statura. Era Angiolina. Al ritrovarla, egli si sentì subito meglio e non badò al fatto che ella, parlando di quelle vicine che l'avevano chiamata, segnasse tutt'altra direzione di quella indicata dalla madre, e neppure a quello, sorprendente, che ella non gli tenesse rancore perché una volta di più egli fosse venuto in casa sua a comprometterla. Quella sera fu dolce, buona, come se avesse avuto da farsi perdonare qualche colpa. Ma lui, in quella dolcezza di cui si beava, non seppe sospettare una colpa. La sospettò soltanto allorché ella venne vestita a quel modo anche agli appuntamenti con lui. Ella dichiarò che, rincasando sul tardi, dopo essere stata con lui, era stata vista da conoscenti e aveva paura d'essere colta proprio nell'istante in cui usciva da quella casa, che non godeva della migliore fama, perciò si mascherava a quel modo. Oh, ingenuità! Ella non s'accorgeva di confessargli con quella chiacchierata che anche quella sera, in cui egli l'aveva trovata sulle scale di casa sua, aveva avuti dei buoni motivi per travestirsi. Una sera ella arrivò al loro ritrovo con più di un'ora di ritardo. Acciò che ella non avesse bisogno di bussare rischiando di destare l'attenzione degli altri inquilini, egli soleva attenderla sulle scale, tortuoso e sudice, poggiato alla ringhiera e persino piegato per scorgere il punto più lontano ove ella doveva apparire. Quando vedeva venire qualche estraneo, si rifugiava nella stanza e per tal moto continuo la sua agitazione aumentava enormemente. Del resto gli sarebbe stato impossibile di rimaner fermo. Quella sera, quando doveva tenersi chiuso nella stanza per lasciar passare la gente sulle scale, si gettò più volte sul letto per rialzarsi subito e perdere del tempo nel movimento che gli complicava ad arte. Più tardi, ripensando allo stato in cui s'era trovato in quell'attesa, gli parve incredibile. Doveva persino aver gridato dall'ambascia. Quando ella al fine venne, non bastò la sua vista per calmarlo e le fece dei violenti rimproveri. Ella non ci abbadò e credette di poterlo calmare con qualche carezza. Gettò via la pezzuola e gli pose le braccia al collo. Le maniche larghe le lasciavano del tutto nude, ed egli le sentì scottanti di febbre. Ella aveva gli occhi lucenti e le guance arrossate. Un sospetto orribile gli passò per la mente. «Tu sei stata orora con un altro», urlò. Ella lo lasciò con una protesta relativamente debole. «Sei matto?» disse. E non molto offesa, si mise a spiegargli le ragioni del suo ritardo. La signora De Luigi non l'aveva lasciata andar via, ella aveva dovuto correre a casa per vestirsi a quel modo, e là le era stato imposto dalla madre di fare un lavoro prima di uscire. Erano ragioni sufficienti a spiegare 10 ore di ritardo.
Omero Antonutti ha letto Senilità di Italo Svevo, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.